Però è anche vero, professoressa, che di microbiota non tutti oggi ancora, nonostante se ne parli molto, hanno capito la funzione, il ruolo e l'importanza.
Diciamo che chi non ha capito l'importanza del microbiota deve un pochino studiare, deve un pochino approfondire l'argomento. La sostanza è che noi, ma non solo noi, la veterinaria è altrettanto importante. Cioè, se noi guardiamo la complessità del mondo, vediamo che in realtà ognuno di noi, essere vivente, è in realtà un ecosistema molto, molto, molto raffinato e complesso. E questo ecosistema meraviglioso è fatto di microrganismi di diverso ordine di grandezza. Come dicevo, abbiamo tutto il visibile, che poi, no, attenzione, non sono sempre amici, abbiamo anche tutta la grande categoria dei parassiti, e poi l'invisibile, l'invisibile con gli attuali mezzi di indagine. Allora, il microbiota, cioè il micros, la vita microscopica, la vita piccolissima, questo è il concetto,
Certo.
ci accompagna e si è evoluto con noi. È possibile che noi si scopra che anche una componente importante dell'espressione genica sia modulata dal nostro microbiota. Voi pensate che noi abbiamo un microbiota di formidabile importanza nel gastrointestinale ed è probabilmente il microbiota in assoluto più importante perché dalla salute di questo microbiota deriva anche lo stato di benessere o meno, è una delle variabili, attenzione, non l'unica, ma è una poderosa, diciamo, variabile che condiziona la salute della parete intestinale. La parete intestinale noi dobbiamo immaginarla come una frontiera selettiva, cosa vuol dire? Una frontiera dinamica, estremamente attenta a far transitare attraverso la frontiera, come in tutte le frontiere che si rispettano, solo quello che fa bene allo stato corpo. E quindi, per esempio, aminoacidi, sali minerali, vitamine, non devono, acidi grassi, non devono entrare naturalmente microrganismi di qualsiasi tipo e possibilmente
Certo,
sostanze
destabilizzante.
tossiche. Nel momento in cui noi abbiamo un'alterazione del microbiota, con emergere di popolazioni che normalmente sono minoritarie, nel senso che aumentano diciamo, nell'economia e nell'ecologia del microbiota, o abbiamo l'introduzione addirittura dall'esterno di microrganismi francamente patogeni, noi abbiamo una guerra in questa frontiera, abbiamo una lesione, un'infiammazione, un incendio biochimico e questa frontiera, diciamo così, selettiva, perde questa fondamentale capacità di controllo selettivo su quello che può passare e quello che non deve passare e entra di tutto in particolare microrganismi e quindi abbiamo la cosiddetta sindrome dell'intestino che perde nel senso che fa entrare di tutto, si chiama proprio leaky gut syndrome in inglese. E oltre ad entrare microrganismi, mi entrano per esempio molecole complesse, cioè pezzetti di proteine, non solo aminoacidi, e questo che cosa comporta? Un enorme aumento di allergie e intolleranze alimentari, ma anche poi che si manifestano a livello cutaneo, eccetera, eccetera, e che mi aumentano lo stato infiammatorio del corpo. Tenete presente che l'infiammazione amica della salute, noi siamo vivi perché abbiamo attraversato triliardi di infiammazioni di cui per esempio non eravamo nemmeno consapevoli, pensate che ogni giorno muoiono circa 100 milioni di nostri soldati, cioè di cellule che ci difendono, quello che il professor Mantovani, che ha scritto un libro bellissimo pubblicato da Mondadori, che consiglio quelli ai più colti e più curiosi di leggere, si chiama Il fuoco interiore. Bene, dice che li chiama i militi ignoti, cioè pensate 100 milioni di celluline che ogni giorno combattono per noi senza che manco lo sappiamo.
Certo, tutte le varie infiammazioni che via via si presentano.
Bravissimo, il
Certo.
punto è finché la infiammazione è finalizzata a ripristinare l'integrità del tessuto, noi la consideriamo quindi a un progetto, risolve il problema, è di breve durata, di intensità limitata alla gravità e va a ripristinarmi questa che gli antichi chiamavano restitutio ad integrum, cioè torna l'integrità del tessuto. Di converso, quando invece noi abbiamo una situazione in cui la infiammazione non riesce a chiudere il cerchio, non riesce a risolvere il problema. Pensate che ci sono delle molecole che si chiamano risolvine, che fanno parte proprio di questo grande processo, il tentativo che il corpo fa di concludere la infiammazione, che è una risposta a un danno, e ripristinare l'integrità tissuale. Se questo non è possibile, l'infiammazione diventa cronica e cronicamente distruttiva. L'invecchiamento è per definizione un'infiammazione cronica di basso grado. La menopausa accentua l'infiammazione cronica di basso grado. Gli inglesi la chiamano low grade inflammation. Noi siamo tanto più longevi e con longevità in salute quanto più riusciamo a mantenere bassa l'infiammazione cronica. Una cosa per tutti utile: pensate, se voi fate un'ora al giorno di camminata di buon passo, questo sempre per non parlare sempre di farmaci,
certo,
aerobica, quindi una bella passeggiata. Adesso queste giornate, non so, Padova, Milano, c'è una giornata di bellezza folgorante.
Vabbè, anche qui.
Bene, allora una bella camminata tutti i giorni, non solamente 4 di domenica e poi il letargo durante la settimana. Bene, 45 minuti, un'ora al giorno di camminata veloce può ridurre l'infiammazione generale del corpo fino al 30%. Quindi, messaggio da portare a casa, adesso perché la primavera ci verrà incontro vestita di fiori, come si dice, anche certo, si diceva il poeta greco. Bene, andiamo tutti a camminare, educhiamo i nostri bambini a camminare, i nostri ragazzi.
Certo.
Dopo, tra l'altro, questo tremendo letargo e tutti questi lock, camminare la mattina è una medicina per il
salutare
corpo e per l'anima.
Ascolti, prima di fare un passo indietro per quanto riguarda la nostra gravidanza e la cardiopatia,
certo,
c'è una domanda di un'ascoltatrice, Graziella, che dice, certo, lo leggo come scritto: che possibilità ci sono per controllare se è in buone condizioni il nostro microbiota?
Allora, grazie intanto alla signora per una domanda cardinale. Va detto che adesso ci sono molti esami, ed essendo un campo, diciamolo anche, molto di moda, c'è anche molta fuffa, come in tante cose, quindi tenete presente che noi abbiamo triliardi di germi nel nostro organismo,
certo,
e solo un terzo è stato caratterizzato. Quindi quando diciamo ho fatto l'esame del mio microbiota, in realtà noi facciamo un esame di una piccolissima parte, questo va anche detto, cioè con molta umiltà dobbiamo anche dire che è un campo nuovissimo, diciamo, gli esperti lo studiano già da almeno 20 anni, però del grande pubblico,
certo,
è
da conoscere.
Quindi la caratterizzazione è in corso, addirittura a livello di studi non sappiamo con tutto quello che abbiamo dentro, sappiamo certamente quali sono i ceppi principali, sappiamo quali sono amici e quelli che invece ci possono creare dei danni, e quindi diciamo che le mappature che oggi si fanno, le analisi del microbiota, sono molto interessanti, ci possono dare delle indicazioni preliminari, ma da questo a far credere che abbiamo caratterizzato tutto il microbiota di una persona, beh, questa non è un'informazione corretta.
Ecco, è un'ascoltatrice, la ringrazio, Maria Luisa, perché adesso dopo la sua così suggerimento andrà a camminare in Certosa, qui in provincia di Padova.
Bene, questo mi fa molto piacere, perché alla fine creiamo più salute, e questo è un altro messaggio che mi fa piacere condividere, la ringrazio sempre per questa opportunità. Possiamo migliorare il nostro profilo di salute e il progetto di longevità in salute, prima di tutto con gli stili di vita. Io credo che sia un messaggio fondamentale, e la coerenza e la costanza negli stili di vita, la sobrietà negli stili alimentari, questa abitudine a camminare un'ora al giorno, a fare un minimo di ginnastica a casa o fuori, se possiamo magari trovare un parco, un giardino, anche un piccolo giardinetto, in Veneto abbiamo dei giardini meravigliosi. Ecco, ciascuno di noi riassaporare la vicinanza del corpo con un ambiente più naturale, ma soprattutto ricordarci che nel movimento noi esprimiamo molte cose, non solo attiviamo la salute o miglioriamo cardiovascolare, respiratoria, ottimizziamo l'utilizzo periferico dell'insulina e quindi riduciamo il rischio di diabete o la progressione di un diabete che sia già comparso, non solo abbassiamo, come ho detto, il regime infiammatorio fino al 30% e così facendo riduciamo un'infiammazione sistemica, ma anche cerebrale. Pensate, la depressione è la prima espressione di uno stato infiammatorio. Quando l'infiammazione, questo incendio biochimico microscopico invisibile, ma di nuovo potentissimo, è prolungato, va a distruggermi per esempio le cellule della parte colinergica, si dice il cervello, che è quella che usa acetilcolina come mediatore, ed ecco che quando è distrutto l'80% delle cellule dei neuroni, si dice colinergici, compare l'Alzheimer. Ecco perché l'Alzheimer di fatto non ci sono le cure, perché quando noi abbiamo i sintomi è troppo tardi,
è già fatta.
La malattia sotto soglia ha già distrutto l'80% delle cellule. Ecco perché dico, quando io faccio diagnosi Alzheimer, è una diagnosi tardissima, quindi dovremmo già preoccuparci quando cominciamo ad avere le prime parole che ci mancano, quando il pensiero non è più così ben espresso. Un altro suggerimento, per esempio, che do a tutti, a cominciare dai piccini, e i nonni che sono, hanno la fortuna, il piacere di poter seguire anche i nipotini, fate leggere a voce alta e leggete voi stessi a voce alta, che vi leggiate l'articolo di giornale, che vi leggiate una pagina di libro, che vi leggiate un libro di viaggi, leggete a voce alta. Perché? Il leggere a voce alta dà un'altra stimolazione complessa del cervello e va a stimolare, ho letto una cosa bellissima, i baci e gli abbracci nel cervello. In che senso? Che ogni volta che noi utilizziamo più funzioni del nostro cervello, mettiamo i neuroni a comunicare tra loro e potremmo immaginare i contatti, le famose sinapsi tra un neurone e l'altro,
come un abbraccio
o un bacio. Allora, se noi pensiamo appunto al leggere a voce alta, che cosa facciamo? Leggiamo vista, ma la parola comporta un'attivazione formidabile a livello motorio di una parte importantissima del nostro omunculus, del sistema di coordinazione del movimento, che riguarda la parola, riguarda la respirazione, tutta la muscolatura mimica del volto. Se poi noi insegniamo ai bambini a leggere, che sia la fiaba, che sia la piccola storia, a leggerla come un pezzo di teatro, magari noi adulti facciamo una voce, il bambino o la bambina ne fa un'altra, e quindi lo facciamo come un bel gioco, ecco che il bambino si abitua a leggere dando espressione a quello che dice, a comprendere. Per esempio, vedo, quando mi capita di fare questo gioco con bambini che conosco, di famiglia o figli di amici, e all'inizio vanno via dritti, come si dice, cioè senza virgole, senza punti, senza espressione. Ma è veramente divertente e istruttivo vedere come gli occhi lampeggiano quando cominciano a fare il teatro. Fare il teatro. Leggere così. L'adulto che legge a voce alta dà una stimolazione formidabile del proprio udito, della vista, della sensibilità, della memoria, e poi se esprime anche col corpo, anche se sta seduto, ma dà, diciamo così, espressività alla parola, è un anti-Alzheimer formidabile. Vi dico anche che quando compare il Parkinson, è stato distrutto l'80% dei neuroni motori. Ecco perché di nuovo è troppo tardi. E sempre per darvi un'altra chicca sul nostro cervello viscerale e sul nostro microbiota, pensate che un filone molto importante della ricerca sul Parkinson ci dice che uno dei fattori che stanno emergendo con maggiore forza è che il cervello viscerale è uno degli affluenti più potenti, potremmo dire, del fiume che poi porta l'infiammazione che porta al Parkinson. Quindi voi capite che siamo in una fase in cui dovremmo tutti, io per prima studio come una matta, leggere e studiare proprio con curiosità, una bella curiosità, dire ma che meraviglia il nostro corpo, ma che meraviglia il mondo che ci circonda, che ci porti da un lato ad avere meno convinzioni a priori e più umiltà e più sempre duttilità, flessibilità, curiosità, quindi l'affermazione è sempre mi sembra che, più che la certezza titanica, perché sì, non ce l'hanno neanche i ricercatori più grandi del mondo. Io mi considero un apprendista, una studentessa perpetua, mi fa piacere dirlo, mi fa piacere condividere questo. Allo stato attuale delle conoscenze che ho avuto modo di approfondire un pochettino, perché poi ognuno più si accorge, più studia, più si accorge che è dell'immensità che non sa, e anche questo è molto utile, però invece che andare nel nichilismo, allora non si può capire niente, no.
Meglio approfondire, entrarci, certo.
Bravissimo. E dall'altro queste trasmissioni sono utilissime perché consentono proprio di aprire delle finestre, no, degli stimoli. E poi uno magari si è incuriosito, chi del microbiota, chi dell'importanza dell'attività fisica, chi dell'importanza di leggere a voce alta, chi di dire, beh, vediamo cos'altro posso fare per ridurre il rischio del deterioramento cerebrale, e quindi tutti insieme possiamo contribuire a un progetto corale, condiviso, di longevità in salute, che parte dai bambini. Se voi pensate che noi abbiamo i bambini più grassi d'Europa, ci dobbiamo porre delle domande, quando invece gli adulti e gli anziani non sono i più grassi d'Europa. Ma perché stiamo maltrattando il futuro dei nostri bambini? Perché negli Stati Uniti per la prima volta queste generazioni di bambini e adolescenti vivranno meno dei loro genitori e vivranno molti più anni da
malati. È peggio, certo. Certo.
Hai capito? Ma non perché è venuto il Covid, c'è una crisi proprio dello stile di vita. Pensiamo di fare tutto con i farmaci o con gli integratori o col batte la pesca. No, prima di tutto
quello che possiamo fare noi.
Sobrietà. È certo. Ma anche per il nostro cervello. E poi mi permetto anche di dire che non possiamo pensare a un progetto di salute personale o della nostra famiglia che non sia continuamente in un dialogo aperto e rispettoso con quello che ci circonda, a cominciare dalle piantine che abbiamo sul terrazzino, al giardino, al non buttarsi cartacce per terra, le mascherine. Noi dobbiamo avere cura di tutto quello che ci circonda, cioè la bellezza del mondo, perché? Ecco, anche la bellezza è terapeutica.
Certo.
Io sono convinta che più noi educhiamo, per esempio, un bambino a dire: guarda amore che bello quell'uccellino che sta lì sul ramo, guarda come bella questa…
Sì, dalle piccole cose per costruire,
il Dio delle piccole cose, attraverso l'accorgersi delle piccole e grandi cose, dell'armonia del mondo, quantomeno lo disturbiamo,
certo.
Come diceva il poeta, l'erba lieta dove non passa l'uomo.